pito. Suelo la becería. Sí, corrí por la frente. Ah, que fueron mis testeros. Bolas que era. Pero no era puto.
Ah,
puto no era puto.
Ah.
Gracias. Yo te debo. Restituir a questo, ricopiare, che ho letto, questi in cui abbiamo colto l'attimo, entrando, suggerendo, l'attimo deve essere più grande. Siamo arrivati anche all'ultimo itinerario, strada facendo, cioè se non ce n'è ancora uno poi parteciperete giovedì 11 a questo incontro conviviale all'Imbrunetta presso il parco di Sant'Antonio, che è sulla via Aldo Moro, che porta dentro la città, sulla destra c'è questo parco dove c'è la sede del rione di Sant'Antonio, dove ci potremo incontrare insieme con i compagni di Brunetta giovedì 11, poi vabbè, è dalle 7:30 in avanti, credo, immagino, non so. Lì così potremo. Portate qualcosa, sì. Poca roba, poche cose, perché sennò poi tutti portano troppo. Sì. Data in cui si fa lezione, poi nel corso della settimana c'è meno, forse c'è più disponibilità, fine settimana le persone vanno via, cosa da fare, c'è ancora la scuola. È anche un modo per, l'anno scorso dicevamo appunto con Paolo, diceva, forse lì è un posto più riservato, nel senso che ci si incontra e se andiamo in una pizzeria, come gli altri anni, sì, è una cosa interessante, però si è sempre anonimi. È anche un modo poi per incontrare i compagni dell'Imbrunetta, i compagni e le compagne di scuola. L'Imbrunetta, che poi molti sono già partiti, oppure però va bene, un gruppetto di persone. Allora, siete del rete, no? Poi vi chiedete di d'accordo. Ci sono i tavoli e poi organizzano loro questa cosa. Potete comunque contattare la ISA, che fa parte del comitato, e che la ISA Gori, e che coordina un po' questa attività. Ecco, quindi lì in quella sera io porto una lezione, diciamo, di 6-7 minuti, però ecco, serve per è un tassello che poi servirà in autunno, perché voi capite che cosa vuol dire frequentare un percorso, non un corso. Quindi nell'educazione degli adulti il concetto del percorso non l'ho ancora capito nessuno. Io sono 25 anni che mi sforzo di farlo capire, anche se è scritto sulla carta, ho partecipato io personalmente a scriverlo, quindi evidentemente. Poi però il concetto del percorso, non è, del percorso dell'educazione permanente, che è qualcosa che non si esaurisce mai, cioè che saremmo noi che ci perderemo sotto l'albero dell'albero genealogico lessicale a riposare. Poi, beh, ma dobbiamo comunque lasciare che i percorsi ci siano e vadano avanti, almeno indicare una strada secondo quelle che sono le nostre possibilità. E la strada è stata indicata nella storia del pensiero umano, quindi, come sappiamo, la figura del nobile vecchio, che è uno di quelli che ha indicato la strada, il nobile vecchio raffigurato nella scuola di Atene, rappresenta il personaggio di Plotino, ricordate, che abbiamo incontrato la scorsa settimana nella primavera del 233 ad Alessandria, alla scuola di Ammonio, e anche il personaggio di Ammonio, Ammonio Saccoporos o Ammonio Sacca, il più significativo maestro alessandrino che la storia della cultura ricordi, di cui abbiamo studiato il pensiero la scorsa settimana, è rappresentato qui, nella scuola di Atene, eccolo qui, con il suo copricapo riconoscibile, ben riconoscibile alla sinistra di Plotino, perché porta il copricapo tipico dei portuali di Alessandria, un maestro quindi che si guadagna da vivere lavorando materialmente, con il mantello verde oliva, che è il colore di Atena, della sapienza, dei maestri neoplatonici, e con il bastone in mano, vedete, sempre pronto per partire alla volta di un nuovo itinerario. Quella lì poi sarà la divisa dei pellegrini, del pellegrinaggio intellettuale. Manca solo la zucca per metterci l'acqua, la prima borraccia, e poi di itinerari intellettuali ne parleremo nel prossimo percorso, perché questo concetto nasce durante l'ellenismo e noi continuiamo poi portare avanti questa idea, l'idea del pellegrinaggio intellettuale. E Plotino raccoglie l'eredità intellettuale della scuola di Ammonio e codifica nelle sue opere le Eneadi, ecco qui, messe in ordine da Porfirio, i concetti del neoplatonismo. Lo sapete, Plotino fa diventare universale il ragionamento di Ammonio. Se l'essere umano si presenta come la sintesi di tre elementi fondamentali, l'uno, l'intelletto e l'anima, dice Ammonio, no, io sono uno, sono un unico essere umano, però quando mi penso, quando dico perché io sono proprio io, ecco che io, questa operazione la faccio attraverso l'intelletto, ed è il mio intelletto che si materializza. E tra il mio essere uno e il mio intelletto si stabilisce un rapporto che è la mia anima. La mia anima, quell'attività che c'è tra me e il mio intelletto. Ecco, quindi se io sono fatto di queste uno in tre ipostasi, in tre persone, dice Ammonio, e riprende questo concetto Plotino, quindi se l'essere umano si presenta come la sintesi di questi tre elementi fondamentali, l'uno, l'intelletto e l'anima, questo significa, pensa Plotino, che anche la realtà dell'universo deve essere così. Cioè, se questa cosa avviene nell'intimo della persona, anche nell'universo deve essere così. Fa un ragionamento di questo genere. E è un ragionamento molto interessante. E allora andiamo a cercare quali parole chiave, quali idee cardine troviamo nel testo delle Eneadi di Plotino. Guardate sul punto 1 del repertorio. Secondo Plotino, tutto, cioè tutta la realtà universale, deriva da un concetto supremo che possiamo definire, dice, l'uno. L'uno, il concetto dell'uno, è prima di tutto il frutto di una riflessione intellettuale, quindi di un ragionamento logico, no? L'uno è la sintesi della trascendenza, dice Plotino, perché se risaliamo nella scala dei valori arriviamo, secondo la logica, afferma Plotino, ad un concetto supremo, ineffabile, niente, trascende tutto. Trascende la quantità, la qualità, l'anima, il pensiero, la volontà, anche Dio. Tutto è trasceso dall'uno. Al di sopra di tutto quindi c'è l'uno, che è, come lo è il pensiero, un principio dinamico. L'uno difatti è la capacità di emanare, di effondere. Questo concetto, guardate, non è astruso, lo si capisce benissimo se pensiamo all'attività della nostra mente, la quale non fa altro che emanare pensieri, no? Che non fa altro che produrre elaborazioni intellettuali, e lo stesso procedimento avviene nella realtà universale. L'uno è un principio supremo che funziona come la nostra mente, continua ad emettere ragionamenti intellettuali. L'uno, scrive Plotino, per emanazione naturale e necessaria, produce l'intelletto, il nous, il logos o il mondo delle idee, poi diversi pensatori l'hanno chiamato in modi diversi, dice Plotino. E poi l'uno, attraverso l'intelletto, continua a emanare quello che Plotino chiama l'anima del mondo. Ecco, scrive Plotino, come si presenta, cioè come è pensabile, no? La realtà universale, formata dall'uno, dall'intelletto e dall'anima. E la realtà dell'universo quindi è un mondo intelligibile e quindi conoscibile con l'esercizio della ragione. E la materia di cui sono fatte le cose, che cos'è, si domanda Plotino? Beh, la materia, il non essere, è il prodotto della lontananza dall'uno. La materia senza un'anima intelligibile è assolutamente inerte, e questo fatto le persone lo intuiscono, perché spesso, scrive Plotino, sentono il bisogno di dire che sarebbe necessario dare un'anima alle cose, alla materia, no? E lo diciamo anche noi. E l'essere umano come si configura in questa realtà? La persona, scrive Plotino, possiede l'ultima propagine dell'uno imprigionata nella materia, cioè l'intelletto individuale o l'intelligenza. L'intelligenza della persona, afferma Plotino, fa sì che si manifesti in lei una grande inquietudine. Perché avviene questo? L'intelligenza crea inquietudine. Perché, spiega Plotino, la ragione fa nascere nella mente della persona un desiderio profondo di tornare al suo supremo principio, l'uno. Quindi il senso della vita per la persona consiste in un processo di liberazione della materia, in un cammino intellettuale che conduce all'uno. La persona, scrive Plotino, deve vivere la propria vita quindi in funzione del suo ritorno all'uno, cioè alla fonte che ha emanato l'intelletto e l'anima del mondo. Insomma, dobbiamo ritornare a pensare, ad investire l'intelligenza. Questo vuol dire Plotino. Plotino descrive questo ritorno come un viaggio e lo chiama epistrofe. Conoscete già questo termine greco? Epistrofe, proprio perché in greco questa parola significa il ritorno alle origini, no? Intorno all'intelligenza originaria dell'uno. Ora, questo concetto del ritornare, che deriva dal verbo greco epistrefo, che vuol dire appunto ritornare alle origini, non ha per Plotino, guardate, una natura di carattere mitico, misterico, sacrale. Non è un procedimento di tipo religioso, ma bensì ha una valenza intellettuale. L'epistrofe, il ritorno all'uno, è un percorso che avviene sulla scia dell'investimento in intelligenza, ed ogni passo in avanti è dato dall'acquisizione di un nuovo apprendimento, di una ulteriore competenza culturale. Ogni ulteriore competenza culturale, quando scopriamo, diciamo, guarda cosa ho imparato oggi, ecco che facciamo, ecco l'epistrofe, che cos'è? È un passo verso l'uno, verso il nostro intelletto, il bene del nostro intelletto. Dante direbbe, e ha detto, è verso il bene dell'intelletto. Ora, Plotino persegue con coerenza i principi di una morale laica, e l'epistrofè, cioè il percorso di apprendimento cognitivo che favorisce il ritorno all'uno, non è un annuncio o un programma di carattere religioso, ma è una concreta proposta scolastica, è un piano di studio. Cioè, leggiamo un frammento, ecco, dal testo delle Eneadi, in cui Plotino ci spiega l'epistrofe, il ritorno è possibile e necessario, e perché tale è condizione di salvezza. Ma non si tratta di un ritorno a un passato storico o psicologico, non è un andare indietro ma un andare avanti, non è un andare dentro ma nel profondo. Se il ritorno all'uno è il massimo trascendimento che sia possibile all'anima, esso è di fronte a istituzioni religiose e a complessi dogmatici, il più netto dei superamenti. Qualsiasi religione storica è inadeguata a rappresentare il mistero del sacro, e in quanto tale non è il termine dell'epistrofe. L'anima più desiderosa è la più saggia. Guardate, l'anima bramante, scrive Plotino, ecco, voi così capite da dove deriva questo soprannome, in senso platonico, l'anima bramante, l'anima che desidera conoscere, l'anima bramante, è la più saggia, perché il ritorno implica una purificazione etica che elimina l'accessorio, il contingente, l'effimero, per tendere all'essenziale. È dunque un ritorno metafisico che ristabilisce l'ordine ontologico dei valori, cioè l'essere, l'ordine del... E l'epistrofe è il riconoscimento della superiorità della vita contemplativa rispetto a quella convulsa degli affari. L'epistrofe è un richiamo a non risolvere tutta l'esistenza nelle ansie e nei travagli del sistema. Vedete, la contemplazione è un'azione tipicamente laica, così nasce. Cioè, difatti, guardate, Plotino critica fortemente il cristianesimo, pur venendo da una famiglia cristiana, per il suo attivismo di allora, per il suo materialismo, per questa sua volontà di convertire. Cioè, di non, ecco la critica che fa Plotino al cristianesimo, e per il suo fanatismo materiale. Poi i padri della Chiesa capiranno che era necessario la contemplazione, prima di passare all'azione. E allora ecco che la contemplazione entrerà di vari. Quando pensiamo alla contemplazione, noi pensiamo alla religiosità, no? Pensiamo al... In realtà la contemplazione è un atteggiamento laico in cui uno riflette sul proprio ritorno all'uno, all'attività dell'intelletto. E quindi la contemplazione poi entra. Già Clemente Alessandrino aveva capito questo fatto, ecco, nel cristianesimo. Ora, guardate sul punto 2 del repertorio. E allora, come si porta a compimento il viaggio di ritorno all'uno? Come si sviluppa l'itinerario verso la fonte dell'intelligenza? Come si realizza nella vita quotidiana, quindi l'epistrofe? Guarda, Plotino nel testo dell'Ennea ricostruisce un programma e delinea un percorso che ha le sue radici nella didattica della scuola di Ammonio. Per prima cosa, dice Plotino, bisogna educare l'anima a prendere le distanze dalla materia, coltivando le quattro virtù che Plotino chiama cardinali, e che poi entreranno nella dottrina del cristianesimo, naturalmente, che sono la sapienza, la temperanza, l'abbiamo studiata a catechismo noi, la sapienza, la temperanza, la fortezza e la giustizia. Voi capite perché il Papa ci tiene a mettere tutti questi personaggi qui in camera sua. È un'operazione di giustizia intellettuale che non è stata capita, poi il Papa è stata presa in considerazione, perché invece poi la grandezza di quel Papa sta proprio in questo, non perché ha sparato coi cannoni, no, si vedono sempre queste cose qui, queste infinite. L'elemento intellettuale è primario, no? Evidente, se noi le abbiamo prese di lì, queste cose, la nostra cultura, perché è buona, così ha voluto Dio, così ha voluto il Signore dell'universo, noi dobbiamo dirlo, noi dobbiamo che la storia della salvezza è radicata nella cultura, che è cultura, no? Che è la cultura, che è la storia del pensiero. Quindi, ecco, questo è è quello che è secondo. Ecco le quattro virtù, queste quattro virtù cardinali corrispondono a quattro azioni fondamentali della nostra vita: studiare, no? E quindi per acquisire la sapienza e far crescere le competenze intellettuali, lavorare per acquisire la temperanza in modo da gustare le gioie di una vita frugale, meditare per acquisire la fortezza, la volontà, e passeggiare per garantire la realizzazione della giustizia, forse manco un perli. Ora, poi, per Plotino è necessario imparare a coltivare le tre vie, e le tre vie sono la musica, cioè l'armonia, se volete, no? L'armonia, per dare armonia alla vita, quindi è importante cantare il coro, suonare uno strumento, no? Ecco, dedicarsi all'armonia anche non solo attraverso la musica o gli strumenti, ma in tutto quello che facciamo, no? La vita in senso armonico, e quindi l'amore, qualcuno diceva anche fare il giardino, coltivare l'orto, è un senso di armonia, poi la musica, la prima via, l'amore solidale, cioè per creare fratellanza nel mondo, l'agape, se volete, anche il Plotino usava questo termine che userà il cristianesimo, e la filosofia, cioè l'esercizio di trascendere la materia per imparare a contemplare l'essenza ideale delle cose in modo da valutarne la qualità, cioè la capacità che le cose hanno di costruire il bene. Ecco, noi dobbiamo vedere, quando abbiamo una cosa in mano, dobbiamo vedere a cosa serve quella cosa per fare il bene, non per fare il male o per delle furberie, ma dobbiamo valutarla dal punto di vista etico. E allora quella cosa si valorizza. Allora noi troviamo l'essenza, ecco, di quell'oggetto, ecco, di quella cosa. Ora, il percorrere queste vie, l'armonia, la solidarietà e l'essenzialità, vedete, sono delle parole chiave che dovrebbero essere un programma per oggi, per superare le crisi, la crisi, tutte le crisi nelle quali siamo impelagati, no? Che percorrere queste vie che conducono verso la fonte dell'intelligenza produce uno stato di felicità, dice Plotino, di calma, di piacere intellettuale, che lui chiama l'estasi, cioè uno stato in cui uno è soddisfatto di quello che ha fatto, non l'estasi, l'estasi. Ora c'è una differenza di fronte. Ora, voi di fronte a quale situazione avete potuto dire mi sono sentito in estasi, o perlomeno mi sono sentita gratificata o gratificato? E scrivete quattro righe in proposito. Alla morte di Ammonio, Plotino, che ha 39 anni, lascia Alessandria e, al seguito dell'imperatore Gordiano III, partecipa ad una spedizione militare fino in India. E Plotino naturalmente partecipa a questa impresa per interessi di natura intellettuale, vuole conoscere direttamente e approfondire la conoscenza della cultura orientale, in particolare i libri dei Veda, i libri della sapienza indiana. Ci sono parti dell'Eneadi di Plotino dove la somiglianza con le Upanishad, cioè con i testi in prosa di carattere filosofico della cultura sapienziale indiana, è forte. Questa spedizione si risolve in una brutta esperienza per Plotino, perché Gordiano III viene sconfitto in Mesopotamia dai persiani. Plotino si salva attento, riesce a rifugiarsi ad Antiochia e poi a partire per Roma, dove si stabilisce. A Roma, nel 247, Plotino apre la sua scuola e mette in atto, perlomeno cerca di mettere in atto, il suo programma. La scuola di Plotino non vuole comunicare un messaggio rivelato, ma vuole educare, come abbiamo detto, ad una disciplina di vita che contrasti il degrado cognitivo, il deficit di apprendimento, e che stimoli l'investimento in intelligenza. L'impero romano è in profonda crisi, è un'epoca di ansie, di insicurezze, di angosce, e anche per questo motivo un numeroso pubblico frequenta la scuola di Plotino a Roma. Tra gli studenti, guardate, c'è anche l'imperatore Galieno e sua moglie Salomina, ma Plotino è assolutamente insoddisfatto dell'impegno dei suoi studenti. i quali preferiscono le risposte prefabbricate, preferiscono trovare subito delle certezze, non sono disponibili a sforzarsi a riflettere, a ragionare, a produrre un proprio pensiero sugli interrogativi posti dall'esistenza. Preferiscono possedere le cose piuttosto che cercare l'essenza delle cose, preferiscono delle dottrine, imparare a memoria dei catechismi, cioè non cercare invece una strada, ecco, e costruire sulla strada pezzetti di verità. Plotino quindi di conseguenza si indispettisce moltissimo e chiude provocatoriamente la sua scuola e si trasferisce a Minturno, ai confini tra il Lazio e la Campania, dove cerca di fondare una città ideale che vorrebbe chiamare Platonopolis, la città di Platone, sullo stile della Repubblica di Platone, ma questo progetto fallisce perché nessuno lo segue. Plotino ha anche dei problemi di salute, infatti si ammala gravemente, viene ospitato da un amico il quale all'intorno mette a sua disposizione una casa. Guardate sul punto 2, la scuola consiglia di fare un viaggio virtuale, magari in preparazione di quello reale, perché non sono così lontani questi posti, nei luoghi plotiniani, utilizzando le guide del Lazio e della Campania, le guide rosse del Turin o quelle che volete. Infatti, il cospicuo sito archeologico dell'antica Minturne si trova lungo la via Appia, proprio sul confine tra il Lazio e la Campania, nei pressi del ponte sul fiume Garigliano che unisce le due regioni. Andate a vederla quella zona d'Italia lì. Tra la Nuova Minturno, in provincia di Latina, che si trova in Lazio, che è una cittadina di aspetto medievale che guarda il Tirreno da un colle ai piedi dei monti Aurunci, e Sesta Aurunca, l'antica Suessa, fondata dagli Aurunci, che era un popolo italico che viveva lì, che è in provincia di Caserta, in Campania, che si affaccia con i suoi monumenti romani, medievali e barocchi sul versante meridionale dell'antico vulcano di Rocca Bonfina, potrebbe sorgere un bel parco plotiniano, secondo me. C'è da meravigliarsi che ancora non ci sia, forse nessun ministro della cultura fino ad oggi si è dato da fare per i parchi che si potrebbero costruire in Italia, che sono molti, e bisognerebbe dedicarsi un po' a questo, credo. In un parco plotiniano qui, visitatelo voi, dategli forma a voi, fatelo voi il parco plotiniano lì. Buon viaggio, buona epistrofè, ecco, no? E tra queste due cittadine che sono la Nuova Minturno e Sesta Aurunca, andateli a cercare e guardatelo questo territorio, che nessuno ci pensa che c'è stato il nobile vecchio, non so se mi spiego, ma ecco, queste cose forse non servono. Faremo monumenti a parte. A Minturno, nella casa dove è stato ospitato, Plotino muore in solitudine nel 270. Non gli tocca la morte di Socrate in mezzo ai suoi amici, né quella di Epicuro in mezzo a tutti i suoi discepoli durante una cena nella sua comunità, ma Epicuro lo incontreremo il prossimo anno. Plotino muore raggiunto all'ultimo momento dal suo allievo, che è anche un medico, il medico è Eustochio, e le sue ultime parole sono: ti ho aspettato, Eustochio, per dirti una cosa, ascolta, se vuoi essere felice, spogliati di ogni cosa. Queste sono anche le ultime parole dell'Enneadi, beate le persone che sanno, che hanno imparato a spogliarsi di ogni cosa superflua. Questo è, questo si capisce le cose. Che senso vuol dire? Spogliarsi di ogni cosa, guardate, non è facile, ma cominciare a spogliarsi di qualcosa che appesantisce la nostra vita è possibile. Di che cosa secondo voi bisogna cominciare a spogliarsi? Scrivete quattro righe in proposito di un tempo in cui ci si spoglia molto spesso a proposito, no? Quindi evidentemente qua bisogna rispondere in qualche modo in termini culturali, perché sennò finiamo per costruire una società dello spogliarello per avere successo, ma insomma, Plotino si è avvicinato alla scuola di Apollonio perché casualmente, come ci racconta Porfirio nella vita di Plotino, ha incontrato Origene. Ebbene, Origene che fine ha fatto dopo la morte di Apollonio? Dopo lo scioglimento della scuola di Apollonio. Guardate sul punto 3, seguiamo Origene, che sarà qui anche lui. Origene di Alessandria, abbiamo detto che è un cristiano, oltre alla scuola di Apollonio, ha frequentato anche la scuola catechetica alessandrina, cioè il famoso Didascalion, fondata prima del 216 da Flavio Clemente di Atene, detto Clemente Alessandrino, che faceva scuola e consigliava poi i suoi alunni di andare anche a scuola d'Ammonio, dove erano due scuole collegate. Clemente Alessandrino ha scritto tre opere importanti che noi abbiamo già studiato a suo tempo, qualche decennio fa: il Protrexicon, che significa in greco esortazione, poi il Pedagogo, sulla figura di chi si dedica all'insegnamento, sembra un ritratto di Ammonio, e Stromata, che in greco significa tappeti, e raccoglie una serie di pensieri, tanto provenienti dalla sapienza greca quanto provenienti dalla sapienza cristiana, pensieri tessuti insieme come quando si lavora al telaio o a maglia con fili diversi per fabbricare un tappeto, no? Avete mai fatto a quadri un tappeto o una coperta? Ecco, quello significa stromata. Mette insieme tanti pensieri che formano un tappeto, una coperta, ecco, o tanti tappeti, tante coperte, o tanti arazzi. Dai testi di queste opere si capisce quale sia il programma del Didascalion di Clemente, una scuola che vuole avvicinare la sapienza del pensiero greco alla rivelazione cristiana basata sul Euangelon, la buona notizia, il Vangelo, della risurrezione di Gesù di Nazareth. Dopo la morte di Ammonio, anche Origene lascia Alessandria, si trasferisce a Cesarea, dove fonda una scuola che ha avuto una grande rinomanza. Origene ha scritto molte opere, ma quella più importante è il Periarchon, in latino De Principis, in italiano Sui Principi. In quest'opera Origene sviluppa le sue tesi rifacendosi soprattutto al Timeo, al dialogo che non casualmente Platone tiene in mano nella scuola di Atene. Ora capite perché qui c'è il Timeo, E il pensiero di Origene è molto importante nella storia del pensiero cristiano e del pensiero umano in generale, perché elabora la prima grande sintesi, la prima contaminazione culturale decisiva tra il pensiero greco e la rivelazione cristiana. Ne abbiamo parlato più volte. Con Origene il sistema filosofico del neoplatonismo e la dottrina del cristianesimo si impastano in maniera decisiva. Come sarebbe? Cosa sarebbe? Sembrano dire, sebbene sottovoce, i membri del gruppo di studio che preparano il contenuto della scuola di Atene. Che cosa sarebbe la cultura rinascimentale senza questi personaggi, no? Che incontriamo nella festa? Ci sarebbe, si domandano, un oggetto come questo, affresco che noi abbiamo percorso quest'anno, senza i presupposti intellettuali creati dai personaggi che abbiamo incontrato, che stiamo incontrando in questo viaggio che volge al termine? Guardate sul punto 4 del repertorio. Il concetto trinitario del Dio cristiano, che noi abbiamo studiato a catechismo, prende corpo, ha una lunga gestazione, sapete. Ora questa non l'abbiamo studiata, noi abbiamo studiato le formule, no, in modo catechistico. E il concetto del Dio cristiano prende corpo nel grembo laico del neoplatonismo di Ammonio e di Plotino, e Origene ne porta avanti la gestazione. Secondo Origene, l'uno, descritto dall'Enea di Plotino, è il Dio padre, che è autotheos, scrive, cioè un Dio che si è pensato da solo, come il principio di Aristotele, come l'atto puro di Aristotele, e sussiste di per sé, ab eterno, dall'eternità. Il logos, l'intelletto, che secondo Plotino è il prodotto dell'emanazione dell'uno, è il Dio figlio, il quale è generato dal padre ed è Homo ousios, Guardate, in greco la ousia è la sostanza. Homoousion vuol dire della stessa sostanza del padre, ma in quanto generato ha un titolo e una qualità inferiore al padre. È quindi, spiega Origene, un deuteros theos. Deuteros, voi sapete, vuol dire secondo. È un dio secondo, di seconda categoria. Ma che importanza ha? L'importanza, afferma Origene, è che la sua sostanza, la sua natura, la sua ousia, la sua natura sia quella del vero maestro. È più importante che Gesù Cristo sia il vero maestro che insegna all'umanità la via della salvezza, piuttosto che un essere divino con caratteristiche mitiche come quelle delle antiche divinità del passato. E allora sarebbe il nuovo paganesimo, no? Dice. Questa affermazione, figlia della scuola di Ammonio e dell'influenza del Timeo di Platone, questa affermazione di coerente razionalità che sottovaluta la divinità, la figura mitica di Gesù Cristo, costa ad Origene la condanna di eresia, quando in un clima di grande ambiguità e di grande scontro si va formando la struttura ideologica del cristianesimo. Le tesi di Origene, che nel frattempo sono state elaborate da qualcun altro, e lo vedremo seppure brevemente tra un momento, vengono dichiarate eretiche e condannate nel corso del primo concilio ecumenico tenuto a Nicea nel 325 per volontà dell'imperatore Costantino, che impone il suo potere autoritario. Origene però è già morto eroicamente da 70 anni, ma poi la condanna nei suoi confronti viene rinnovata dal concilio di Efeso nel 431 e da quello di Calcedonia nel 451. Eppure l'impronta di Origene di Alessandria nella dottrina del cristianesimo sussiste in modo ben visibile, perché il figlio, anche se concepito come un dio di seconda categoria, secondo la formula di Origene, è rimasto homo ousios, cioè della stessa sostanza del padre. E questa è la formula contenuta nel credo, no? La conoscete tutti a memoria, nel simbolo niceno che la Chiesa di Roma recita nella sua quotidiana liturgia. Forse, ma noi non abbiamo nessuna competenza per dirlo, sarebbe opportuno che cessasse ufficialmente l'emarginazione di Origene, il quale conclude il suo ragionamento affermando che tra l'autoteos, il Dio Padre, e il deuteros teos, il Dio Figlio, anche se non sono sullo stesso piano, si instaura un rapporto basato sul reciproco amore, ma anche tra un padre e un figlio non siamo in definitiva sullo stesso piano, no? Nel corso del quale il Dio Padre emana lo Spirito, che corrisponde nel pensiero del neoplatonismo all'anima del mondo emanata dall'Uno, che vivifica tutto il creato. Si completa, così vedete, la struttura portante di quella che diventerà, per passaggi successivi, la Santissima Trinità, che poi verrà perfezionata quasi definitivamente da Tommaso circa 1000 anni dopo. Vedete che lungo operazione culturale che c'è nella codificazione di quella che noi chiamiamo la Trinità, la Santissima Trinità. Origene, durante la persecuzione dell'imperatore Decio, viene incarcerato e nel 254 muore in carcere a Tiro per le torture ricevute e i maltrattamenti subiti. Dobbiamo dire che le tesi di Origene, dopo la sua morte, vengono sviluppate da un vescovo di Alessandria di nome Ario, che tutti morto nel 336, che tutti avrete sentito nominare, che fonda molte comunità. Secondo Ario, il padre è il Dio a pieno titolo, mentre il figlio è la prima delle sue creature e può essere equiparata, dice Ario, ad un angelo, al primo angelo. E quindi, secondo Ario, il figlio non può essere della stessa sostanza del padre. Le tesi di Ario, quindi, non corrispondono, vedete, a quelle di Origene, ma Origene viene ingiustamente assimilato all'arianesimo. A Roma, nel IV secolo si sviluppa un serrato dibattito sulla natura del Dio cristiano e sul ruolo teologico che deve avere Gesù Cristo. A Roma si pensa ad un modello di Dio più compatto, più coeso, più forte, meno frammentato, e si assiste nella storia del pensiero umano, noi ora possiamo soltanto fare un accenno su questo complesso argomento, lo riprenderemo in seguito, ma nei prossimi percorsi, noi assistiamo ad uno scontro epocale di straordinaria importanza, uno scontro terribile che implica anche la forza militare e la violenza di cui è portatore l'imperatore Costantino, il quale ha fatto professione di cristianesimo con l'editto di Milano del 313 per ragioni di Stato, e pretende che la dottrina del cristianesimo si strutturi in formule precise, dogmatiche, che lui possa usare per discriminare tra chi sta con lui e chi è contro di lui. Cioè, io voglio che ci sia un atto di fede. Ecco come nasce il credo. E poi diventerà liturgia, vabbè, ma c'è un inizio, e difatti, vabbè, Costantino, anche Dante se la prenderà con questo intervento del potere sul cristianesimo. Costantino convoca il primo concilio ecumenico a Nicea nel 325 proprio per porre fine alla disputa, allo scontro drammatico sulla natura di Gesù Cristo. A Nicea si fronteggiano tre tesi. Ci sono i vescovi che considerano Gesù come un uomo, come un rabbi ebraico adottato da Dio per rinnovare la Berit, l'alleanza con il genere umano, e ci sono i vescovi che considerano Gesù come un angelo, sono i vescovi seguaci di Ario, che ha rielaborato il pensiero di Origene, e ci sono i vescovi che considerano Gesù come vero Dio e vero uomo. Secondo la formula tratta dalle lettere di Paolo di Tarso, commentate nel primo secolo da Papa Clemente Romano, che tutti conoscete bene. A Nicea si impone, anche per minoranza, questa terza tesi, che è la tesi della Chiesa di Roma, di Papa Silvestro I, sostenuta anche militarmente da Costantino. A Nicea viene scritto quindi il credo, il simbolo niceno, che stabilisce la linea della Chiesa d'Occidente. Il Figlio, il Logos, viene riconosciuto come generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, homo ousios, secondo la formula dell'eretico Origene. Qui viene utilizzata la formula di Origene. A Nicea si impone l'ideologia della Chiesa cosiddetta accomodante. Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, tutte e due le cose. E succede un fatto straordinario. Al centro del credo cristiano viene a trovarsi un concetto non biblico, ma un concetto di origine greca, il concetto di sostanza, in greco ousia, della stessa sostanza. E la sostanza, come ben sappiamo, è la prima categoria di Aristotele. Quindi al centro del credo c'è la prima categoria di Aristotele, non la legge di Mosè. Il concetto teoretico, vedete, del Dio cristiano trova quindi la sua forza nel pensiero di Platone, di Aristotele, di Ammonio, di Plotino, di Origene, tutti eretici. Ma il loro pensiero però è utilizzato per costruire una formula ortodossa, tutti eterodossi rispetto, ma questo è il bello di questo paradosso straordinario. Dio è uno, una sostanza ousia in tre persone, tre ipostasi, cioè idee che si personificano uguali e distinte. Guardate questa formidabile contaminazione culturale operato dal neoplatonismo, contiene anche il concetto dell'essere di Parmenide, che e contemporaneamente anche il concetto del divenire di Eraclito, perché le persone della Trinità, mentre sono quello che sono, quindi contengono l'essere, procedono una dall'altra, no? E procede, come dice il credo, dal Padre e dal Figlio. E qui si vuole mettere in gioco anche il divenire di Eraclito, perché è fondamentale per conquistare tutto il mondo della cultura. Con un'operazione, vedete, pezzetto dopo pezzetto, un'operazione che dura 1000 anni, di straordinaria efficacia culturale. Quindi le persone procedono, quindi c'è Parmenide, l'essere di Parmenide e il divenire di Eraclito fuse insieme. Su questa grande, vedete, operazione multiculturale si radica il pensiero della patristica, dei padri apostolici e apologisti, ma questa è un'altra storia, una storia vincente, che si trova su un altro territorio nel quale viaggeremo in futuro. Tra gli allievi di Ammonio, insieme a Plotino e a Origene, abbiamo citato la scorsa settimana, e dobbiamo ricordare anche un certo Cappio Longino. Guardate sul punto 5 del repertorio. Cappio Longino ha fatto una brillante carriera da filologo dopo la scuola di Ammonio e da retore, e di lui ci rimangono molti frammenti su un trattato di retorica. Longino, per la sua erudizione, è stato soprannominato biblioteca vivente, museo ambulante. A lui è stato erroneamente attribuito un famoso trattato intitolato Del Sublime, di cui non si conosce il nome dell'autore, perché in quest'opera ci sono delle idee che Cassio Longino ha elaborato, e allora si è pensato di attribuirlo a lui, ma lui non può essere l'autore. Del Sublime è una delle più importanti opere di critica estetica dell'antichità, in cui si afferma che l'opera d'arte non è solo frutto dell'imitazione, ma è soprattutto il prodotto della fantasia e del sentimento. Guardate, quest'opera ne abbiamo già parlato a suo tempo, forse vi ricordate, anticipa i temi del romanticismo. Difatti l'abbiamo trovata proprio camminando, viaggiando nel territorio del romanticismo qualche anno fa. Ma Cassio Longino entra nel vortice della storia quando viene chiamato come consigliere da Zenobia. Chi è questa Zenobia? Zenobia è la regina di Palmira. Palmira è una straordinaria città della Siria che è stata recentemente portata alla luce in tutto il suo splendore, tra l'altro dall'archeologia italiana. Qualcuno ci sarà stato da quelle parti, qualcuno sarà stato a Petra, e vicino c'è Palmira. E Longino diventa il primo ministro di Palmira e sostiene con grande determinazione la resistenza di Zenobia, della regina Zenobia, contro i romani che stanno occupando militarmente questa zona del mondo. Palmira resiste con tutte le sue forze contro l'imperialismo romano, ma alla fine deve arrendersi, e Zenobia e Longino, resistenti per l'indipendenza, vengono sconfitti dall'imperatore Aureliano e messi a morte, salgono insieme sul patibolo nel 273. Vedete, fatto una visita a Palmira utilizzando una guida della Siria, la guida del Turim, la rete, buon viaggio, I discepoli di Ammonio, vedete, prendono strade diverse, ma l'impegno e la coerenza è la stessa. Plotino si sacrifica per fondare Platonopoli, Origene per la dottrina del cristianesimo, Longino per l'indipendenza di Palmira. Ammonio li avrebbe lodati e sarebbe stato orgoglioso di loro, perché l'obiettivo della scuola di Ammonio era quello di studiare per impegnarsi in una giusta causa. E loro fino alla fine, ora noi magari no, ma per studiare, ecco, studiare è già una giusta causa in se stessa. Fate un viaggio quindi a Palmira, e ora torniamo ad osservare la scuola di Atene, e fate un viaggio sul fiume Garigliano, alla foce del fiume Garigliano in Italia, e che è più vicina. Ora torniamo ad osservare la scuola di Atene. Alla sinistra di Plotino ci sono tre personaggi. Abbiamo già detto che il vecchio col bastone in mano e il copricapo da scaricatore è Ammonio o Sacrofonos, e vicino a lui ci sono due personaggi, i quali non possono altro che essere, è chiaro, Origene e calcio longino. Ecco lì, qui c'è ammonio, qui c'è origine e qui c'è calcio longino. Eccoli qui, questi personaggi. E si è detto per molto tempo che Plotino, con il dito indice della mano destra, stia indicando, vedete, Plotino c'ha il dito indice della mano destra con la quale indica qualcosa, e fino a un certo punto si è detto indica il cielo stellato, no? Indica. Ma oggi la cosa sembra avviarsi in un'altra direzione. Si è indicato il globo stellato sollevato da Zarathustra come se volesse indicare il cielo, l'universo, il sole che sta al centro. Da qualche tempo le studiose e gli studiosi della corrente di Feda preferiscono pensare che Plotino stia indicando invece il suo piede. Il dito di Plotino, il dito di Platone, vedete, indica il cielo. La mano di Ammonio che plana verso la terra, ebbene, il dito di Platone, la mano di Aristotele sono senz'altro segnali significativi, ma forse l'elemento più importante con il quale si entra a pieno titolo in questo oggetto culturale è proprio il piede di Plotino. E pensare che Plotino si indignerebbe terribilmente di vedersi ritratto qui, perché forse è anche giusto non chiamarlo per nome, ma chiamarlo nobile. Perché? Per capire dobbiamo leggere un frammento tratto dal primo capitolo della vita di Plotino di Porfirio. È una pagina veramente curiosa letta oggi in una società dove le persone tendono ad apparire, perché se non appaiono sembrano dubitare della loro esistenza. Ora guardate, leggiamo cosa scrive Porfirio nella vita di Plotino. Plotino, il filosofo della nostra epoca, sembrava si vergognasse di essere in un corpo. Con questo sentimento egli non volle raccontare mai nulla né della sua origine, né dei suoi parenti, né della sua patria. E neppure volle accanto a sé pittore o scultore, sicché ad Amelio, che gli domandava il permesso di fargli fare il ritratto, disse: non è abbastanza portare questa immagine che la natura ci ha messo intorno, e bisognerà anche permettere che di questa immagine rimanga un'altra immagine più duratura, come se essa fosse degna di uno sguardo. E così rifiutò e non volle posare, ma Amelio aveva un amico, Caterio, il migliore dei pittori di allora, e lo fece entrare e assistere alle lezioni di Plotino, poiché era permesso a chi voleva di frequentarle. Caterio, fissandola a lungo da vicino, si abituò a rappresentarselo con sempre maggiore chiarezza. In seguito dipinse il ritratto conforme all'immagine che conservava nella memoria, mentre Amelio correggeva via via lo schizzo per renderlo più somigliante. E così il talento di Caterio ci diede un ritratto assai fedele, senza che Plotino lo sapesse. Sono rimaste poche figure che dobbiamo ancora osservare nella scuola di Atene. Sulla destra di Plotino, al di sopra del gruppo dei geometri, possiamo osservare due bellissime figure disposte in modo molto originale. Eccole qua. Vedete, c'è uno che scrive con le gambe incrociate, un altro che guarda sopra appoggiato. Sono due figure molto curiose, poi le potete vedere da vicino. E la prima figura è seduta, scrive su un quaderno che sta appoggiato sulle gambe accavallate. La seconda figura ha posato il gomito sulla sporgenza della colonna e punta lo sguardo sul quaderno. Le gambe sono in posizione armonica, vedete? Queste due figure stanno dentro ad una ben calibrata linea curva. Chi sono e che cosa rappresentano? Rappresentano un maestro e un discepolo che svolgono la loro attività senza nessuna comodità, vedete? Devono cercare l'equilibrio, l'armonia, ma in qualunque condizione, la scuola, l'attività di studio, la lettura e la scrittura sono possibili, in qualunque condizione. Beh, certamente, vedete che c'è una ragione. Si tratta di un esempio di quello che, secondo la sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele, è l'insegnamento dialogico, del cercare insieme, del mettersi insieme in equilibrio, in armonia. Qui stanno cercando di mettersi, Qui in questa immagine c'è anche una scelta avanzata dal punto di vista didattico e si capisce che è iniziata l'età moderna. Nel mondo classico prima viene l'oralità, viene l'apprendimento della dimensione dell'oralità e lo studio della scrittura è incluso nell'ambito dell'oralità dialettica, ma Platone aveva già cambiato mentalità e i suoi dialoghi, molti dei quali costituiscono la trama del contenuto della scuola di Atene, ne sono uno straordinario esempio. In questa immagine, in tutto l'affresco, i membri del gruppo di studio che predispone il contenuto della scuola di Atene attribuiscono una centralità alla scrittura, proprio in senso dialogico. Come poter dialogare, prima di tutto con se stessi e con se stessi, se non scrivendo, se non dedicandosi 10 minuti al giorno alla scrittura? Quindi fatelo. Nella nicchia di destra, fatelo perché lo dice la scuola di Atene, non solo perché lo dice la scuola, una scuola qualunque, ma la scuola di Atene. Cioè nella nicchia di destra poi troviamo la bianca figura di Febo Apollo, di cui abbiamo parlato, mentre nella nicchia di sinistra viene raffigurata la statua di Atena. Atena è figlia di Zeus e nasce, lo sapete, dal suo capo tutta armata, come la vediamo raffigurata qui. Guardate sul punto 6 del repertorio. Atena nasce dal corpo di Zeus subito dopo che Zeus ha inghiottito la sua prima moglie Metide, quel cannibale di Zeus. Vedete, non si inventa niente di nuovo. Della figura mitica di Metide se ne parla sempre poco nella mitologia. Chi è questa Metide? Guardate, invece è una figura importante, interessante, una metafora culturale dai solidi fondamenti. E inoltre dobbiamo dire che il nome di Metide contiene la radice del termine greco metis, che significa prudenza in greco, e Metide nella teogonia greca è la personificazione della prudenza, quindi una virtù non importante. Metide è la figlia di Oceano e di Tesi, entrambi di stirpe titanica, due figure mitiche che stanno un po' più in basso degli dèi. Metide è una fanciulla prudente, molto accorta, e quando Crono, il signore del mondo, decide di divorare i suoi figli, che sono Vesta, Demetra, Era, Hades, Poseidone e Zeus è figlio di Crono, perché nessuno di loro gli portasse via il posto. No, Crono dice: ora questi qui quando crescono a me mi mettono ospizio e saluto, no, e allora me li mangio e così io continuo a dominare il mondo. Che cosa fa Crono? Si manda i suoi figli e mette allora che amoreggiava con Zeus, aveva un flirt con Zeus, offre a Crono una tisana per la digestione. Dice: Crono, hai mangiato tanto, vedo, beviti questa tisana così digerisci. Lui accetta, ma è una tisana emetica che fa vomitare, e così non li digerisce ma li vomita. Ora Zeus, il primo che salta fuori da questo vomito, che è il più aggressivo, mette fuori combattimento Crono e prende il potere e fa ministri i suoi fratelli e le sue sorelle. Naturalmente, soprattutto per riconoscenza, Zeus sposa anche Metide, la quale rimane incinta, e Zeus, che è proprio, diciamo così, un figlio di Crono, prima che lei partorisca la divora, ma dopo qualche giorno dal capo del dio nasce Atena, un tarlo gli rimane in testa, sbucando da un orecchio già vestita con l'armatura. Le caratteristiche di Atena, le caratteristiche le ha prese tutte da sua madre, e le sue caratteristiche sono la prudenza e la forza, anche la forza d'animo, la volontà. È la dea della guerra e dell'intelligenza, è la protettrice della città e la dea delle arti e delle scienze. Atena maestra gli esseri umani a domare i tori, inventa l'aratro, l'arte dell'utilizzazione del fuoco, insegna a filare, a tessere, a tingere, questo nella sua nell'esaltazione che si fa di Atena. La sua città è Atene, dove c'è la sua statua più famosa e venerata, è sull'Acropoli ed è stata scolpita da Fidia. Sul capo Atena porta un elmo con un occhio, con disegnato un occhio, e sul petto un'egida. In greco egis significa protezione, difesa, quindi l'egida è uno scudo. E l'egida, secondo il racconto mitico, è uno scudo costruito con la pelle invulnerabile della capra maltea. Sull'orlo dello scudo ci sono i serpenti e al centro la testa di Medusa. Una figura coi serpenti per capelli e con uno sguardo che fa restare di sasso chi la guarda. Medusa è stata ridotta così dalla dea Afrodite, perché Medusa è una fanciulla bellissima e vuole contendere ad Afrodite il primato della bellezza. Quindi si fa fare le fotografie, le manda in giro e poi rimane in distanza. Sappiamo dai racconti biblici della sapienza poetica ostica quanto siano vendicative queste idee olimpiche. A Medusa viene tagliata la testa da Perseo, che la usa poi come arma per far impietrire i suoi nemici. E voi sapete che Benvenuto Cellini, che abbiamo incontrato l'anno scorso, credo, che sta lì sul Ponte Vecchio, lì che vigila di notte e di giorno, ha ben rappresentato questa scena, no? Atena è armata di lancia e gli animali a lei sacri sono la civetta e il gallo, due animali coreani. Qui, nella nicchia, con parte di questo armamentario, nello splendore del chiaroscuro, Atena viene presentata come protettrice delle scienze e della ricerca scientifica. Per i neoplatonici, poi, Atena è la dea della filosofia per eccellenza. La statua di Atena, lo sappiamo, diventa il simbolo dell'Accademia di Platone e poi della scuola di Atene, che ne è la continuazione. Plotino cita spesso Atena nelle Eneadi come il simbolo della filosofia. Quando lui parla della scienza di Atena, lui vuol dire la filosofia. E secondo la tradizione neoplatonica, proprio di Costantinopoli, che abbiamo incontrato la scorsa settimana, ha fatto un sogno, ha sognato una bellissima signora, la dea che presiede la filosofia, la quale non solo lo incita a studiare, ma lo esorta ad andare ad Atene a mettere in salvo la sua statua che i cristiani ormai al potere vogliono distruggere. Proclo va e la mette al riparo portandola in casa sua. Questo, che abbiamo rievocato molte volte, che rievocheremo ancora perché è un episodio che troviamo sui percorsi della storia del pensiero, è l'atto simbolico della fine della civiltà greca, della filosofia greca. Difatti nel 529 l'imperatore Giustiniano chiude la scuola di Atene. I neoplatonici si disperdono per il mondo, Atena diventa il simbolo della resistenza della cultura filosofica greca che si fonda sulla sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele. 1000 anni dopo la statua di Atena ritorna, vedete, ad occupare il suo posto nel nuovo Olimpo, cioè in camera di un papa. Sagace accentratore di potere intellettuale che è stato capace di riaprire per sempre la scuola di Atene. Giustiniano l'ha chiusa, la scuola di Atene nel 529, Giulio II, tra il 1508 e il 1511, la riapre per sempre, perché ora finché c'è questo affresco, ecco, la scuola di Atene è riaperta e dovrebbe far da modello alle scuole di alfabetizzazione che ci sono nel mondo, penso, no? Ora, sulla fresco in basso a sinistra, all'estremo margine della lunetta, appaiono due ritratti. Il primo ritratto è quello di Raffaello. E... un modo molto elegante per firmarsi. Guardate sul punto 7 del repertorio. Raffaello ci tiene molto a ritrarsi tra questi grandi personaggi. Lo fa con umiltà, mettendosi in margine all'ultimo posto in fondo a sinistra, ma ci si mette. Raffaello in verità ha già firmato, ci ha messo tutti quelli del gruppo di studio, quindi ci si mette anche lui. Logico. Raffaello, guardate, lui ha già firmato l'affresco in forma cifrata, come se fosse una ricamatrice. Anche ora non è facile vedere questa firma anche nella copia che noi abbiamo qui, perché si trova qui la firma di Raffaello nel colletto di questo personaggio che abbiamo detto che è Euclide con la faccia del Bramante. Ecco, se qui poi lo andate a vedere da vicino, ci vuole però una lente in quel lamento d'oro, in quel collettino d'oro. Raffaello si è firmato in cifre, come se fosse una ricamatrice. Bisogna proprio avvicinarsi per vedere la firma, che è formata da quattro lettere in oro: R, U sotto forma di V, S, M. Ricordiamoci che la V è l'antica grafia della U. Noi quindi leggiamo Raffael Urbinas sua mano. Raffaello di Urbino, questo lo ha dipinto di sua mano. Accanto a sé Raffaello ritrae, eccolo qua, ultimo, con questo cappello in testa, più chiaro rispetto a quello più scuro di Raffaello, dipinge anche il ritratto del pittore che lo ha aiutato, perché sua mano sì, però la mano ce l'ha messa quasi tutto, il lavoro di manovalanza l'ha fatto quasi tutto quest'altro pittore. Raffaello sì, guardava, vedeva, faceva i disegni, vedeva, le diceva, dava gli ordini, poi passava, faceva il lavoro di rifinitura, le finestre naturalmente, anche tante cose, anche certi ritratti. Accanto a sé Raffaello ritrae quindi il pittore che lo ha aiutato materialmente, al quale si deve la maggior parte del lavoro manuale di quest'opera, che è diventato buon amico di Raffaello, che si chiama Giovanni Antonio Bassi, ma detto il Sodoma, tutti lo conosciamo, ecco come il Sodoma. Giovanni Antonio Bassi è nato a Vercelli nel 1477, è morto a Siena nel 1549, ed è stato un ammiratore, un allievo di Leonardo, dal quale ha imparato quello, lo dice anche il suo amante, ha imparato quello sfumato particolare fatto di ombre grigio-azzurre, e le figure che dipinge sono languide, nostalgiche, velate di malinconia, come quelle di Leonardo. Guardate, Gian Antonio Bassi è stato anche, come Raffaello, allievo del Vannucci, detto il Perugino, quando ha lavorato a Siena. Il Sodoma, così ormai viene comunemente chiamato, è un artista considerato di secondo piano rispetto ai grossi calibri di cui è circondato, che però non deve essere sottovalutato. Intanto ci rappresenta anche lui degnamente, meno male che qualcuno ci rappresenta degnamente all'estero, al Museo del Louvre a Parigi, con un quadro importante intitolato Amore e Castità. Poi ha affrescato le storie di San Benedetto, abbiamo parlato di San Benedetto, nell'abbazia di Monte Oliveto Maggiore ad Asciano, in provincia di Siena, non è lontano da qui, andate a vedere il lavoro del Sodoma. Inoltre alla Farnesina, la villa di Agostino Chigi, che oggi è la sede del Ministero degli Esteri, il Sodoma ha affrescato la camera da letto con storie di Alessandro Magno e Rossana, la sua moglie persiana. Questi personaggi li incontreremo nel prossimo percorso. Poi in San Domenico a Siena il Sodoma ha affrescato le storie di Santa Caterina da Siena. Insomma, cioè, il contributo del Sodoma dal 1508 al 1511 all'affresco che porta la firma di Raffaello è notevole. Lui lo fa volentieri, anche se il suo è un lavoro di manovalanza, per giunta Non sappiamo se il Sodoma abbia fatto parte attiva del gruppo di studio che prepara il contenuto della scuola di Atene, forse sì, non è citato da nessuna parte questo fatto, quindi non lo possiamo dire. Il Sodoma fa volentieri questo lavoro da operaio, tanto perché si guadagna la giornata, perché dovrà vivere, e poi perché è consapevole che ha molto da imparare. E difatti nell'opera che ha compiuto la Farnesina nel 512-513 si vede che ha sviluppato uno stile raffinato, eclettico, elegante, di impronta raffaelliana, pur mantenendo caratteristiche proprie. Sulle pareti della Farnesina, dicono le esperte e gli esperti, ci sono i capolavori di Gian Antonio Bassi, detto il Sodoma, quelle sono considerate le sue opere di maggiore impatto. Guardate, è probabile che in biblioteca o sul fascicolo di storia dell'arte o sulla rete possiate trovare le opere del Sodoma e di Gian Antonio Bassi, e le possiate osservare e poi magari andare a vedere, anche non sono tanto lontani da qui, a Siena, da Sasciano, quindi. Ora, anche queste due figure, i ritratti di Raffaello e del Sodoma, come la figura di Eraclito, noi non le troviamo sui cartoni preparatori, e sono state aggiunte alla fine, e probabilmente Raffaello ha voluto fare una sorpresa al suo compagno di lavoro. Il problema di fondo che dobbiamo porci è se Raffaello voglia comparire nell'affresco solo per firmarsi come pittore, oppure intenda presentarsi anche come filosofo, come pensatore, come esponente del pensiero neoplatonico. Raffaello, insieme a lui gli altri membri del gruppo di studio, Giulio II, Fede Tirano, Bramante, forse anche Somma, potrebbe qui rappresentare il pensiero del neoplatonismo rinascimentale sulla bellezza e sull'arte, perché a questo proposito si pone un delicato problema al quale questa sera possiamo soltanto accennare. Il neoplatonismo rinascimentale vuole conciliare il pensiero di Platone, che era molto rigido sull'arte, sulla negatività dell'arte, o del mercantilismo che l'arte produce, con lo sviluppo dell'arte stessa. E il neoplatonismo rinascimentale non vuole condurre questa operazione in modo strumentale, ma la vuole portare a compimento attraverso una profonda riflessione sulle opere di Platone. Adesso noi, nel momento in cui ci avviciniamo alla fine di questo viaggio, puntiamo l'attenzione solo su alcuni aspetti di questa riflessione inerenti al cammino che abbiamo fatto. Guardate sul punto 8 del repertorio. È un po' paradossale che Platone, che è il più artista tra tutti i pensatori, uno dei più grandi poeti della storia del pensiero umano, sia anche colui che ha decisamente bandito l'arte dalla vita dello Stato. Platone è sarcastico quando dice, ma noi probabilmente lo capiamo, volentieri noi, dopo aver sparso profumi e averli coronati, gli artisti li allontaneremo in direzione di un'altra città, cioè che vadano a far danni altrove, da un'altra parte. Ebbene, il paradosso si attenua se noi teniamo conto che nel mondo greco le arti, la poesia per esempio, non appartenevano, come per noi moderni, a una sfera autonoma dell'attività intellettuale, culturale e dello spirito. L'opera d'arte per gli artisti e gli artisti rinascimentali è invece il prodotto e l'oggetto della facoltà estetica, della fantasia, il cui valore specifico non è né il bene né il vero, ma esclusivamente il bello, inteso come il gusto dei significati. La dottrina dell'autonomia dell'arte, sulla quale anche oggi si discute, si continua a discutere, non è stata mai concepita nell'antichità greca, nella cultura orfica, e difatti Omero, Esiodo, Eschilo non sono mai per i greci soltanto dei poeti, degli artisti, cioè, ma sono ritenuti veri educatori, portatori di messaggi validi soprattutto sul piano religioso, morale e civico. Una citazione di Omero, guardate, è argomento probante persino nei dibattiti in tribunale. Per la società greca il patrimonio poetico, la sapienza poetica ostica, tramandato dagli antichi, è quel che per i cristiani è l'Antico Testamento. capite? Platone analizza la situazione istituzionale della democrazia di Pericle. La democrazia ateniese governata da Pericle è sinonimo, no, di grande splendore e rende un vero culto agli artisti, ai poeti in particolare, ai quali si elargiscono guadagni spropositati, si favoriscono scene di sterismo collettivo e il traffico degli amuleti. Ebbene, questa caratteristica alienante è quello che Platone contesta all'arte, no? E forse contestiamo anche noi questi aspetti. Se l'arte non insegna ma aliena, non può che contribuire al trionfo dell'incompetenza di massa, dell'ignoranza, della volgarità, dell'inconsistenza, della corruzione. Questo pensa Platone. Scrive Platone: la popolarità di cui godono la poesia epica e quella tragica si spiega col fatto che l'immagine che esse offrono alla vita degli uomini e degli dei è del tutto rispondente alla vita del popolo, dominata non dalla ragione e dal sentimento, ma dalle peggiori passioni. E una volta che la città abbia messo al centro di se stessa l'ideale della giustizia, intesa come un riflesso dell'idea del bene, allora nella città non c'è più posto per il culto degli artisti. E capite, il suo ragionamento è molto calzante in questo senso. Platone sostiene la sua dottrina, che l'arte è fatta più per alienare che per rivelare, con due argomentazioni del tutto coerenti con il suo sistema di pensiero. La prima è basata sulla definizione dell'arte come imitazione della realtà. In greco imitazione si traduce mimesis, quindi questa viene chiamata l'argomentazione mimetica. Poniamo, scrive Platone, che un pittore dipinga una sedia, ebbene, egli imita un oggetto fabbricato da un artigiano, ma l'artigiano a sua volta non ha fatto che imitare l'idea di sedia, che è un'idea eterna, immutabile, unica per tutte le sedie. Il pittore, scrive Platone, imita l'imitazione della realtà e quindi la sua è una fatica inutile. L'arte è imitazione dell'imitazione e allontana dalla realtà, dalla verità. Il ragionamento di Platone, vedete, è aforetico, è un paradosso, e ci pensa poi il suo discepolo Aristotele a puntualizzare che l'arte è un aiuto, è uno strumento per ricercare i valori, le idee che stanno nelle cose, e in questo caso l'arte avvicina alla realtà. Per questo, scrive Aristotele, che condivide il pensiero di Platone sulla natura alienante che l'arte può avere, l'arte va purgata, scrive Aristotele, dai culti, dai guadagni, dall'isterismo collettivo. L'arte non purgata è inferiore alla realtà sensibile, scrive Aristotele, lontana dalle idee più in quanto non lo siano le cose. La seconda argomentazione di Platone si adatta soprattutto ai poeti, i quali creano delle mostruose parodie dell'idea del bene, della santità dell'idea del bene. Gli dèi descritti dai poeti non solo hanno gli stessi vizi degli umani, amplificati sulla loro misura, ma si sentono e si servono della loro potenza per guidare a proprio arbitrio la vita degli umani. E quindi, giusto o ingiusto che sia, l'essere umano è alla mercé del capriccio degli dèi. E così viene svuotato della capacità di costruire da sé la propria vita. Se il cielo è abitato dall'arbitrio, scrive Platone, come si potrà costruire una città fondata sulla ragione? E non si può non riconoscere l'attualità dell'esigenza etica e politica di Platone quando vuole mettere in evidenza il principio teologico dell'identità tra divinità e santità morale. Se Dio c'è, deve essere buono e giusto. E quando Platone vuole mettere in evidenza il principio antropologico della responsabilità che ha la persona nel dare alla propria vita l'impronta della bontà e della giustizia, possiamo quindi dire, e le intellettuali e gli intellettuali rinascimentali sono giunti a questa conclusione, che la polemica di Platone non è contro il concetto di arte, contro l'arte in assoluto, Se infatti ricordiamo il mito della caverna, nel libro settimo della Repubblica, sappiamo bene che Platone è contro l'arte prodotta dentro la caverna, e cioè dentro la prigionia delle passioni, dei culti, dei guadagni, dell'isterismo, dell'ignoranza, della volgarità. E Platone auspica un'arte nuova, che sia il riflesso della bontà, dell'intelligenza, della ragione, del sentimento, della fantasia. Il vero artista, scrive Platone, è come posseduto da un dio, dall'eros, cioè si lascia prendere dall'interesse, dalla curiosità, dallo stupore, usa l'arte per conoscere. Queste parole Platone le scrive nel Fedro, che è il dialogo, così consideriamo, vedete, per concludere un altro dialogo di Platone, il dialogo sul concetto della bellezza. E per Platone il problema è politico. L'arte, come al solito, Platone vede tutto in questa prospettiva, l'arte ha senso in funzione della conoscenza, e la conoscenza ha senso in funzione del bene della polis. E Platone nel Fedro afferma in modo chiaro il suo pensiero: il benessere della polis si sviluppa se il cittadino è un artista che vive non di politica ma per la politica. E anticipa una di quelle considerazioni che noi continuiamo a fare, e che anche questa viene da Platone, perché ha già vissuto questa storia e dovrebbe già aver imparato. E alla fine, dopo il lungo viaggio che abbiamo percorso, che cosa resta da osservare nello spazio dell'affresco intitolato La scuola di Atene? Restano ancora quattro figure da osservare, quattro personaggi sconosciuti che di spalle stanno salendo le scale, e sembra che stiano, eccole qua, sembra che stiano uscendo di scena. Una, due, tre, quattro. Ci sono quattro personaggi, vedete, di spalle, che sembra stiano uscendo di scena, vanno verso questa apertura. Chi sono questi personaggi e dove vanno? Che escono da questa straordinaria basilica, vengono a trovarsi nel mondo, sotto questo cielo dipinto, fuori di qui, sotto questo cielo azzurrino, velato di nuvole bianche, che tipo di vita c'è? E soprattutto quali oggetti culturali ci sono? Beh, sotto questo cielo c'è il XVI secolo, c'è il 1500, che è appena iniziato, c'è l'età moderna ai suoi albori. Quindi fuori dalla basilica, sotto questo cielo azzurrino, velato di nuvole bianche, sta per cominciare un quinquennio, sta per iniziare una sequenza cronologica in cui si mette in moto la storia culturale dell'età moderna. È da quel quinquennio che nasce l'età moderna. La parola chiave che caratterizza l'età moderna è la parola autonomia. E questa parola significativa traspare come in filigrana tra le velature di questo cielo azzurrino che rappresenta l'ultimo quadro dell'affresco che ci rimane da interpretare. L'età moderna ha inizio con un quinquennio. No, l'età moderna non comincia con le scoperte, quelle che vengono di conseguenza alle scoperte della scienza. L'età moderna comincia dal punto di vista delle idee, ecco, da un quinquennio molto preciso, da una serie di opere. Da un quinquennio durante il quale assistiamo alla pubblicazione di una serie di importantissime opere che noi, fedeli alla natura del nostro percorso di didattica della lettura e della scrittura, vogliamo in conclusione citare, perché queste opere sono subito fuori dalla basilica, sotto questo cielo. Le opere e i pensatori che citiamo questa sera li studieremo in modo più preciso, li abbiamo già studiati qualche decennio fa, li studieremo, ristudieremo in futuro, quando entreremo più propriamente nel territorio dell'età moderna. Ora dobbiamo rimanere nell'ambito della scuola di Atene, e quindi ce ne allontaniamo solo in maniera virtuale, da questo periodo nel quale siamo. Guardate sul punto 9 del repertorio, il quinquennio durante il quale la cultura moderna comincia il suo cammino, si apre, vedete, nel 1513, quindi subito dopo, con la pubblicazione di un'opera che si intitola Principe, di un certo Niccolò Machiavelli, che a quest'ora è a giocare a dadi via Albergaccio sotto San Casciano. Ha detto che veniva a scuola una di queste sere, poi arriva sempre in ritardo. incontrato perché magari vede un po' e poi non ha tanto, che per comune riconoscimento contiene le idee che inaugurano la concezione dello Stato moderno e l'idea dell'autonomia della politica. L'autonomia è la parola chiave dell'età moderna, ricordatevi. Nel 1515 Erasmo da Rotterdam, questo lo avete sentito nominare, pubblica un'opera che si intitola Adagia, e in quest'opera mette in evidenza, Adagia sono gli adagi, piccoli ragionamenti, fatti con lentezza ma con molta precisione, mette in evidenza quello che secondo lui è il vizio di fondo della cristianità. Secondo Erasmo, il carisma, cioè il messaggio evangelico e la letteratura dei Vangeli, è subordinata al diritto romano, cioè la morale cristiana si è conformata a Costantino, alla tradizione e alla legislazione romana, e quindi ha perso il suo slancio propulsivo. E di conseguenza per Erasmo è necessario costruire una autonomia del messaggio evangelico. Autonomia è la parola chiave dell'età moderna, autonomia del Vangelo in questo caso, quindi l'autonomia della politica, l'autonomia del Vangelo. Nel 1516 Tommaso Moro, o Thomas More, visto che era inglese, pubblica un'opera che si intitola Utopia, un'opera in cui immagina un mondo non più funestato dagli scontri ideologici e dalle sanguinose guerre di religione. In quest'opera Moro manifesta l'idea di una città ideale, tipo la Repubblica di Platone, nella quale non c'è odio perché le istituzioni garantiscono i diritti inviolabili della persona. Per Moro è necessario insegnare alla persona ad acquisire la propria autonomia morale e intellettuale, l'autonomia morale e intellettuale della persona. Uno deve pensare col proprio cervello qual è la legge morale, deve arrivarci, non perché qualcuno te la impone e tu magari neanche la capisci, perché è strumentale spesso al potere. Nel 1517 un certo Martin Lutero, che tutti conoscete, affigge le sue tesi contro la Chiesa di Roma sulla porta della cattedrale di Wittenberg. Il filo conduttore delle tesi di Lutero è il concetto dell'autonomia della coscienza di ogni singolo individuo. Ecco l'autonomia della coscienza. Dio parla alla coscienza e uno si confessa lì. E uno è lì che riconosce se ha fatto bene o ha fatto male, deve autoflagellarsi, autoriprendersi. Perché se no non c'è la grazia e si dice all'inferno. E vedete, in questa sequenza cronologica, dove l'autonomia della politica, l'autonomia del Vangelo, l'autonomia della morale e la morale intellettuale, l'autonomia della coscienza, c'è un vuoto, il 1514, e poi il quinquennio completo. Ebbene, nel 1514 c'è stato un avvenimento molto importante, un evento che è passato quasi inosservato, come tutti gli eventi veri, passano inosservati. Non è passato però inosservato agli uomini di potere dell'epoca. Questo avvenimento è passato più facilmente inosservato, anche perché è successo fuori dall'Europa. Questa sera facciamo un salto addirittura nel Nuovo Mondo. È successo nel cosiddetto Nuovo Mondo, l'America. Per una precisione, quella che verrà chiamata l'America Latina, perché diventa una colonia delle superpotenze europee, un vasto e ricco territorio di rapina da parte delle potenze del vecchio continente. Il territorio centroamericano, tra il Golfo del Messico e il Mar dei Caraibi, di cui stiamo parlando, è stato denominato il territorio delle Indie settentrionali e diventa nel 1514 il luogo di nascita della teologia della liberazione, o se volete dell'autonomia della teologia. La teologia della liberazione è una disciplina che ha preso forma più ampia solo alla fine del secolo scorso e che ha avuto una vasta eco con il Concilio Ecumenico Vaticano II, 1962-1965. Eppure la teologia della liberazione è nata nel 1514. È importante ragionare sul fatto che il concetto di teologia della liberazione precede gli Adagia di Erasmo da Rotterdam, l'utopia di Tommaso Moro e la riforma luterana. Quello che è accaduto il giorno di Pasqua del 1514 è quindi un evento proiettato verso il futuro. Che cosa è successo il giorno di Pasqua del 1514 nell'isola di Hispaniola? Guardate, l'isola di Hispaniola oggi si chiama Haiti e si trova nel Mar dei Caraibi. È una zona poverissima, ma ci sono degli alberghi ricchissimi dove si può andare in vacanza a poliziare e a fare chi comanda ad Hispaniola nel 1514? Ad Hispaniola comanda in nome del re di Spagna un encomendero, alla lettera un affidatario, cioè un amministratore di una proprietà della corona spagnola, costituito, una proprietà costituita da terre da far coltivare e da schiavi indigeni da sfruttare, che lavorano quelle terre da far rendere. Questo encomendero è anche un religioso, un padre prete, e appartiene all'ordine domenicano. E voi sapete che il villaggio più importante di Spagnola è stato chiamato Santo Domingo, e San Domenico, che sono i domenicani, tuttora continua a chiamarsi così, si ricorda tutt'altre cose, ma dovrebbe invece ricordarsi prima di tutto questi eventi, Santo Domingo. L'encomendero di Spagnola ha un potere simile a quello di un vescovo e anche di un generale, perché e si chiama Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, che molti di voi hanno già sentito nominare, è nato a Siviglia nel 1474, ha 40 anni, è un bell'uomo, dicono le cronache, intelligente, caparbio, ha fatto carriera, vuole fare carriera, vuole continuare a salire nella scala gerarchica del potere. Nel 1502 Bartolomé de las Casas sbarca come cappellano militare, o meglio come padre prete, questo è il titolo dato ai religiosi inquadrati nell'esercito spagnolo, con l'esercito dei cosiddetti conquistadores, li avete sentiti nominare. Bartolomé de las Casas, guardate, ne vede di cose orribili, assiste e partecipa ai massacri, agli eccidi, alle violenze brutali compiute contro le popolazioni indigene inermi e mansuete. Pochi anni dopo i primi viaggi di Colombo, Cristóbal Colón, la penetrazione spagnola in queste terre dell'America centrale ha assunto le forme di una brutale colonizzazione con il genocidio delle popolazioni locali. I frati domenicani sono arrivati subito con Colombo, il quale aveva una mentalità cosmopolita, pensava che questi indiani, credeva di essere andati in India, questi indiani fossero cittadini del mondo, uomini a pieno titolo, sebbene da civilizzare, lui anche da schiavizzare, ma comunque fossero uomini con dignità e con dei diritti. Anche la prima generazione di frati domenicani arrivati con Colombo ha questa mentalità, e questi missionari vogliono convertire al cristianesimo. Ora, le campagne di conversione sono sempre negative, ma almeno questi primi frati si dispersano sul territorio e cercano di integrarsi con le popolazioni che vi abitano. Pensano che questi indiani siano figli di Dio, al pari degli europei, e pensano che abbiano un'anima, anche loro. Per questo motivo gli atti di violenza contro le popolazioni locali dell'America centrale e meridionale suscitano, in nome del Vangelo, le denunce e le proteste di questa prima generazione di domenicani filo-indigeni. E naturalmente ad un certo momento la corona spagnola non li riconosce più, non li finanzia più, ma li etichetta come falsi missionari, come traditori. Di conseguenza vengono inviati altri religiosi, i veri missionari, chiamati padri preti, che sono integrati e hanno un grado nell'esercito spagnolo e accumulano da subito, per la loro crudeltà, una pessima fama. Guardate sul punto 10, guardate, sentite, si legge in un libro maya della metà del 1500, sentite cosa si legge: che tristezza quando essi sono arrivati, Questo Dio vero che viene dal cielo parla solo di peccato, e solo peccato sarà il suo insegnamento. Inumani saranno i suoi soldati, crudeli i suoi mastini feroci. Così è stato l'inizio dell'opera degli spagnoli e dei preti, dei padri preti, l'inizio dei tiranni, ma arriverà il giorno in cui saliranno fino a Dio le lacrime del popolo, scenderà la giustizia di Dio di colpo. Vedete, il Dio dei padri preti è una costruzione ideologica della cristianità europea per giustificare il nuovo slancio di espansione, per legittimare la conquista imperialista del nuovo continente. Un Dio che ha in una mano la verità e nell'altra la spada non può essere né creatore né provvidente. Guardate, così la pensano Savonarola, Erasmo da Rotterdam, Tommaso Moro, i domenicani filo-indigeni, ma la Chiesa di Roma in questo momento non li ascolta e si fa complice della conquista e del genocidio. Ora c'è stato il giubileo, è stato chiesto scusa al padre, è passato un po' di tempo. Bartolomeo de las Casas, che è stato citato dal Papa proprio durante il giubileo, ha avuto questa citazione 500 anni dopo. Bartolomeo de las Casas da mesi è inquieto, e la mattina di Pasqua del 1514, quando si accinge a celebrare la messa all'aperto, l'altare posto su un palco davanti a una vasta spianata in riva al mare, qualcosa lo turba nel suo intimo. È in grave crisi. Da più di un'ora, gruppi, stanno arrivando centinaia di persone, il popolo di Spagnola, formato da qualche decina di ricchi coloni spagnoli proprietari di terre, gli sfruttatori, e da un centinaio di indigeni, ridotti in schiavitù. Bartolomeo de las Casas, in quanto il comendero, sovrintende a tutta l'attività di sfruttamento economico dell'isola ed è anche il comandante della guarnigione dei soldati spagnoli dell'esercito di occupazione. 300 soldati ben armati che sono ai suoi ordini. Bartolomeo de las Casas osserva dal palco dove è sistemato l'altare questa processione ed è profondamente turbato. Lì, in quel posto meraviglioso che assomiglia al giardino dell'Eden, ha cominciato a rileggere i libri dell'Antico Testamento e ha scoperto molte cose alle quali non aveva mai fatto caso, soprattutto leggendo i libri sapienziali e politici. Ma non è solo questo elemento intellettuale che fanno riflettere, c'è un'altra cosa che lo turba profondamente. Lui sa che ci sono altri domenicani sull'isola che sono sbarcati più di 10 anni prima e che si fanno chiamare liberi frati, i quali vivono nell'entroterra dove per i conquistatori è difficile inoltrarsi e dove si sono rifugiati gli indigeni che sono riusciti a sfuggire alla cattura e alla schiavitù. Bartolomeo de las Casas lo sa e da buon diplomatico cerca di mettersi in contatto con loro e, approfittando del clima di tranquillità che lui effettivamente è riuscito a creare ad Hispaniola, tesse dei rapporti con uno di loro, con il loro superiore. Guardate sul punto 11 nel repertorio. Bartolomeo de las Casas lo conosce molto bene, questo superiore, questo, diciamo, più anziano dei liberi frati. Lo conosce bene perché lo conosce di fama e di fatto, perché quest'uomo è stato uno dei suoi professori all'università, quello che ha sempre ammirato di più. Quest'uomo è il padre domenicano Antonio Montesinos, che è stato un famoso magister nelle università iberiche, il famoso quadrilatero Coimbra, Salamanca, Avila e Toledo, in tutte le grandi università della penisola iberica. Nel 1498, quando arriva a Madrid, da Firenze, la notizia del rogo di Savonarola e dei suoi compagni domenicani, padre Montesino capisce che l'Europa non è più il posto per lui. Dio è altrove, tra gente più semplice e degna, così scrive in un biglietto per il suo superiore. Poi, clandestinamente, si imbarca per il nuovo mondo con un gruppetto di liberi frati. Bartolomeo de las Casas lo incontra segretamente per la prima volta. Padre Montesino Montesinos si appare a lui completamente cambiato. Basta mettere la scatola, rimane molto colpito, perché padre Montesinos è un uomo anziano ormai, ma è ancora molto valido, ha un aspetto del tutto nuovo, perché si è integrato nella vita degli indios, parla la loro lingua, rispetta profondamente i loro usi e costumi, è vestito come loro e soprattutto non ha imposto il cristianesimo, ma ha proposto il Vangelo come strumento per migliorare le condizioni di vita di queste popolazioni. Il Vangelo, dice padre Montesino a Bartolomè della Scala, non prevede assolutamente il cosiddetto requerimiento, cioè l'esproprio con la violenza della terra e della libertà personale delle popolazioni indigene in quanto inferiore. Dov'è scritto nel Vangelo che dice questo? Siamo tutti uguali, siamo tutti fratelli. Questi sono nuovi, quasi come me, stanno nel giardino dell'Eden. Qui possiamo ricominciare a fare una riforma della Chiesa. Come si può concepire, afferma padre Montesino, che il battesimo possa essere imposto a queste persone per poterle schiavizzare? Questo è inaudito. Il battesimo, afferma padre Montesino, io lo somministro dentro i riti di purificazione che rappresentano la tradizione culturale di queste popolazioni, e il battesimo serve per renderli più liberi, perché Dio ha creato tutti gli uomini liberi e non ci possono essere schiavi per natura. Noi invasori stiamo commettendo un crimine contro l'umanità e contro Dio. Bartolomè della Scala, dopo alcuni colloqui segreti con padre Montesino, comincia a riflettere, capisce di aver sbagliato qualcosa e di avere molto da imparare. Allora cerca la via della riconciliazione con i liberi frati e chiede a padre Montesino se per l'inizio della Quaresima vuole celebrare la messa e tenere l'omelia davanti ai coloni, ai soldati e agli schiavi. Padre Montesino accetta e il mercoledì delle ceneri del 1514 si presenta vestendo il suo vecchio abito da magister domenicano e, con un modo di fare molto rassicurante, comincia a celebrare la messa, ma all'omelia cambia tono. Il testo di questa predica è diventato famoso perché Bartolomè della Scala lo riporta nelle sue opere scritte. Padre Montesino inizialmente si rivolge ai ricchi coloni spagnoli in modo molto accorato, parlando delle impossibili condizioni di vita degli indigeni nelle isole caraibiche, accusandoli di essere responsabili delle ingiustizie che subiscono e minacciandoli di eterna perdizione. I coloni da prima rimangono sbigottiti, poi assumono un atteggiamento ostile e minaccioso perché pensano di essere nel giusto. Così ha detto il Papa, e quindi no, noi siamo padroni qui, ma padre Montesinos, così ha detto il re di Spagna, che è cristianissimo, per niente intimorito, alza la voce. Questa voce vi dice che siete tutti in peccato mortale, e dà un'occhiata significativa anche a Bartolomè della Scala, che appare preoccupatissimo e pentito di aver invitato il suo ex magister. Questa voce vi dice, continua padre Montesinos, che il peccato mortale vivete e che in esso morirete per la crudeltà e la tirannia che usate contro queste genti innocenti. Dite, con quale diritto, con quale giustizia tenete in così crudele e orribile servitù questi indiani? Con quale autorità avete condotto sì detestabili guerre contro queste genti che vivono mansuete e pacifiche nelle loro terre, in queste terre dove in numero infinito le avete annientati con morti e scempi di cui mai si era udito prima? Come potete tenerli così oppressi e fiaccati, senza nutrirli né curarli nelle loro malattie, sì che per eccessiva fatica vi muoiono tra le mani, o per meglio dire li uccidete, onde cavarne oro da accumulare un giorno dopo l'altro? Tenete per certo che a cagione del modo in cui vivete non potrete salvarvi, più di quanto lo possano fare quelli che rifiutano la fede in Gesù Cristo. Voi capite che a questo punto i coloni cominciano a urlare, i sicuri del loro diritto di possedere quelle terre, quegli schiavi, si fanno minacciosi. Il capitano dei soldati guarda Bartolomè della Scala e si aspetta ordini. Bartolomè della Scala si è alzato, fa segno a tutti di stare calmi. È un momento molto difficile, ma padre Montesino non si ferma e nella lingua degli indios si rivolge agli schiavi con parole di conforto e di benedizione. Loro si alzano e rispondono e ad alta voce, alzandoli spiccamente le braccia, la tensione è altissima. Bartolomeo della Scala si avvicina a padre Montesinos, lo invita a tacere, lo sollecita a scappare dicendogli: ma cosa vi è venuto in mente di dire queste cose? Padre Montesinos risponde, sicuro: ma mi chiedi cosa mi è venuto in mente? Ma lo sai che tutte le parole che ho pronunciato sono scritte nella Bibbia, cioè fanno parte della Sacra Scrittura, sono parola di Dio, ma l'hai studiata la Bibbia, figliuolo? Mi viene il dubbio che tu non l'abbia mai letta, sebbene tu sia stato un alunno diligente. T'ho detto questo, salta giù dal palco, padre Montesino, nonostante l'età è ancora agile perché lì nella giungla si è tenuto in allenamento, sparisce nella selva da dove è venuto, Bartolomeo della Scala prende in mano la situazione, riporta la calma con la sua autorità e continua la celebrazione del rito quaresimale. Ma naturalmente questo avvenimento lo ha turbato profondamente, non è più la stessa persona che era prima. E quindi, guardate sul punto 12, il giorno di Pasqua del 1514, Bartolomeo della Scala, mentre aspetta che il suo popolo si sistemi davanti al palco, cerca di concentrarsi sull'umeria, sulla predica che avrebbe dovuto fare. Sull'egio, accanto all'altare, c'è un volume della Bibbia, lui lo sfoglia per cercare l'ispirazione, i suoi occhi capitano sul libro del Siracide, il libro dell'Ecclesiastico nella traduzione latina di Gerolamo. Bartolomeo della Scala non l'aveva mai più letto il Siracide dal tempo in cui era uno studente nel grande monastero domenicano di Siviglia, e non si ricordava neppure di che cosa parlasse questo libro. E poi gli ultimi due decenni della sua vita li aveva passati non certo a leggere, a studiare la Bibbia, ma a farsi strada nella politica e nella diplomazia. Bartolomeo della Scala fissa l'attenzione su un brano del Siracide sulla parte finale del capitolo 34, dove si legge: sacrificare il frutto dell'ingiustizia è un'offerta da burla, l'Altissimo non gradisce le offerte degli empi, è come se sacrificasse un figlio davanti al proprio padre chi offre un sacrificio con i beni dei poveri. Queste parole così esplicite bastano perché si completi in lui l'opera di cambiamento, e durante la predica di quella messa di Pasqua del 1514 Bartolomeo della Scala legge questi passi del Siracide e poi, prima di dare le istruzioni da incomendero, libera gli schiavi e li invita a seguirlo nella chiesa dove darà vita allo Stato degli Indios. Prima che la notizia arrivi in Spagna e si scateni la reazione, Bartolomeo della Scala si trasferisce a Cuba e poi nel continente dell'America Centrale, dove organizza e guida anche militarmente la lotta per l'indipendenza dell'Indios. Bartolomeo della Scala viene dichiarato fuori legge, ricercato e combattuto, ma lui riesce a resistere, a sfuggire, a mimetizzarsi man mano che passano gli anni. Naturalmente comincia a scrivere un'opera significativa, terminata nel 1542, intitolata Brevissima relazione della distruzione delle Indie, che voi trovate negli Oscar Mondadori, che è un terribile memoriale d'accusa contro il colonialismo europeo, dove descrive nei minimi particolari l'allucinante barbarie della macchina coloniale che distrugge intere popolazioni e rapina le loro ricchezze. Questo memoriale è ancora di grande attualità come inquietante testimonianza degli orrori del colonialismo, e nel contempo è una vibrata protesta perché l'evangelizzazione non diventi un processo di conversione forzata che favorisce lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. L'evangelizzazione è prima di tutto un cammino di conversione personale, come affermano i liberi frati. E voi avrete visto il film Mission, no? Che riprende un po' questo tema, questo argomento in modo romanzato. Nel 1544, a 70 anni, sotto mentite spoglie, Bartolomeo della Scala ritorna in Spagna, entra in contatto con i domenicani legati ai liberi frati e cura la pubblicazione della sua opera, perché si divulga in Europa. Poi torna nelle Indie a continuare la lotta per l'autonomia dei popoli in nome del Vangelo. L'autonomia dei popoli in nome del Vangelo. La vita attiva fa bene a questi frati, eh? E a 90 anni, Bartolomeo della Scala vuole dire la sua ultima parola nel cuore del potere. Nel 1566, dopo aver compiuto 92 anni, parte ancora come clandestino per la Spagna. A Madrid si presenta nel grande monastero di Santo Domingo, una mattina all'alba, Santo Domingo della Calzada, oggi non c'è più questo, nel cuore del potere domenicano. Quando si rendono conto di chi hanno di fronte, al guardiano di, della porta, gli chiede: ma chi è lei? Io sono un frate domenicano che arriva e voglio stare qui. E si crea una situazione di grande disagio, ma Bartolomeo della Casa sente di avere la coscienza a posto e si presenta al generale dell'ordine dicendo: caro fratello, poi dice caro nipotino, perché lui era, ho vissuto da frate domenicano in nome del Signore e questo è il mio posto. Il superiore impaurito dice: ma padre, ma lei ci mette nei guai, lei è stato condannato, è ancora ricercato, lo sa che lei non può vivere qui. E lui risponde ridendo dicendo: figliolo, non sono venuto a vivere qui, sono venuto a morire qui e a dirvi che il mio lavoro è finito e a dirvi che va continuato, che voi dovete continuare questo lavoro in nome di Dio. Era il 2 luglio del 1566. Il 17 luglio Bartolomeo della Strada muore. Bartolomeo della Strada è una di quelle persone che riassume in sé tutte le istanze intellettuali e morali che i personaggi della scuola di Atene mettono in evidenza e che noi abbiamo studiato. E alla fine ci siamo già chiesti e chiesti che cosa resta da osservare nello spazio di Atene intitolato alla scuola di Atene. Restano queste quattro figure, questi quattro personaggi sconosciuti che di spalle stanno salendo le scale e come sembra stanno uscendo di scena. Di scena. Chi sono questi personaggi? Dove vanno? Queste figure sono anche un accorgimento pittorico, ci dicono le esperte e gli esperti d'arte. Sono un espediente formale che serve per dare movimento a questo straordinario affresco. Ma probabilmente, per quanto riguarda il contenuto, queste figure significano qualcosa di più. Queste figure è come se rappresentassero tutte noi e tutti noi che abbiamo partecipato a questo lungo viaggio e che abbiamo attraversato lo spazio rinascimentale dell'affresco e il territorio antico dell'Ennade. Queste figure rappresentano tutte noi e tutte noi che ora stiamo per uscire sotto questo cielo estivo e siamo chiamati a trasmettere nella nostra vita quotidiana tutte le istanze intellettuali e morali che abbiamo raccolto strada facendo su questo percorso di studio in funzione della didattica, della lettura e della scrittura. Camminando sulla via del rispetto della legge, di lì siamo partiti, ricordate, sulla scia della sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele, dove siamo arrivati? Siamo arrivati, facciamo vacanza, ai confini di un vasto e affascinante territorio, il territorio dell'ellenismo, nel quale entreremo in autunno e poi cominceremo ad attraversarlo. Siamo ad Atene e rimaniamo ad Atene ospiti di un giardino, in greco paradeisos, non so se vi spiego, e questo giardino si trova a metà strada tra l'Accademia di Platone e il Liceo di Aristotele. Chi è il proprietario di questo modesto ma ospitale giardino? La risposta, anche se non l'avremo subito nei primi itinerari del prossimo anno scolastico, si trova in un altro percorso, nel prossimo, che nel corso della seconda settimana di ottobre parte qui dalla scuola Re di Granacci mercoledì 7 ottobre 2009 alle ore 20:30-21. C'è ancora una micro lezione, ve l'ho detto, per metterci in raccordo con questo itinerario. Poi guardate, qui qui ci sono dei programmi. Se ne volete prendere qualcuno, se sapete dove metterli da qualche parte, ci sono dei programmi tutte le informazioni che riguardano, ecco, questo percorso. Ne abbiamo stampato un po', così potete, se volete, divulgarli. L'informazione, noi non abbiamo informazione, se non quello del tantan che circola. Quindi, buona vacanza di studio a tutte e a tutti, la scuola continua ad essere qui, arrivederci allora da giovedì 11, venite giugno, ci vediamo a Sant'Antonio, lì così ci diremo ancora e ci saluteremo. ci batteremo anche, possiamo baciare anche questa sera, poi ci possiamo ritrovare. Buonanotte, buone vacanze.
Applauso alla scuola di Atene.